È un testo questo che probabilmente Luca ha un po' ricostruito a sua misura, insomma ci ha messo un po' del suo. Perché dico questa cosa? Anzitutto perché non è indicato né chiaro il soggetto delle prime frasi è il comandante romano che aveva fatto arrestare Paolo perché appunto attorno a lui si era creato un po' di tumulto in città. E dico questa cosa perché appunto pare un po' strano che il comandante romano si affidi al tribunale giudaico, al Sinedrio, per stabilire quali sono gli elementi di colpevolezza di Paolo. Prima l'ha fatto arrestare lui perché c'era trambusto attorno alla figura di Paolo, poi va quasi a chiedere al Sinedrio che motivo c'è per accusare Paolo. Appare non così verosimile, insomma, un po' tutti i commenti legati a questo testo mirano un po' a indicare che Luca abbia voluto costruire un pochettino la scena lui per coinvolgere in questo passaggio di prigionia di Paolo non solo l'autorità romana ma anche l'autorità giudaica. E quindi Luca, che magari prendendosi qualche licenza sul piano storico di quello che è letteralmente accaduto, ha voglia di comunicarci qualche cosa. Allora, quello che dobbiamo un pochettino cercare all'interno di questo testo, credo, è di riconoscere un po' sottotraccia qual è l'intento di Luca che scrive questo testo, che non ha di mira la sola ricostruzione storica, ma che vuole attorno all'arresto di Paolo creare tutta una serie di attenzioni che sono preziose per questo ultimo tratto con cui sta andando a concludere il testo degli Atti degli Apostoli, che poi si conclude al capitolo 28. E forse una prima cosa che potremmo dire è che Luca vuole collocare la fede cristiana che qui Paolo esprime, che poi è ripresa anche alla fine quando la voce del Signore parla a Paolo e gli dice: hai già, come hai reso testimonianza a Gerusalemme sulle cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. Quindi forse vuole proprio qui Luca descrivere questa testimonianza di Paolo anche di fronte al popolo ebraico, non solo come una opposizione al popolo ebraico, ma in continuità con quello che il popolo di Israele aveva sinora manifestato. Il fariseismo che noi soprattutto attraverso i Vangeli abbiamo ricevuto un po' mediato da polemica, i farisei sono nei testi evangelici i nemici di Gesù, quelli che si oppongono a lui. In realtà il fariseismo era, come dire, lo spazio di fedeltà, di osservanza, di ortodossia da parte degli ebrei del tempo. Qualcuno, anche da parte ebraica, che oggi cerca di recuperare il valore della figura di Gesù, lo descrive come un fariseo particolarmente illuminato. Insomma, farisei erano quelli che ci tenevano sul serio al cammino della fede di Israele. E che qui Paolo si trovi a discutere di fronte a sadducei e farisei e si ritrovi persino alcuni scribi, dice il testo, del partito dei farisei, che si alzano in piedi e protestano dicendo: non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito e un angelo gli ha parlato. Addirittura qualcuno che prima si opponeva a Paolo, ma che poi addirittura sembra quasi, non sembra quasi, lo vuole difendere per difendere la fede di Israele. È curioso perché ci fa dire che appunto quello che Paolo sta manifestando non è una cosa nuova, non è una cosa che vada contro quello che era la fede di Israele, ma che è in perfetta continuità con il cammino della fede ebraica. È un altro modo con il quale Luca ci sta dicendo: quella lunga attesa del Messia che Israele nel suo cammino di fede aveva manifestato in Gesù veramente si compie, i discepoli lo manifestano. Questa prima comunità a cui Paolo appartiene, di giudei che attendevano il Messia, hanno riconosciuto in Gesù la risposta alla lunga attesa di Israele. Quindi la fede in Gesù non è estranea a quanto Israele promuoveva e attendeva. E come era accaduto per Gesù, che proprio di fronte al Sinedrio aveva manifestato la sua identità e gli era stata riconosciuta, così accade anche a Paolo, sempre di fronte al Sinedrio dà la sua testimonianza di fronte al Sommo Sacerdote. Era accaduto a Gesù, ce lo raccontano i Vangeli, accade anche a Paolo. È un'altra delle tante occasioni con le quali Luca ci vuole mostrare che l'esperienza di vita, di dedizione, di testimonianza e di fede di Gesù continua a vivere nella storia dei suoi discepoli. Ce l'aveva detto già all'inizio con Stefano, che muore come era morto Gesù, ce l'ha detto in tante altre occasioni durante il testo degli Atti, ce lo dice anche qui alla fine, verso la fine del testo, con Paolo che è di fronte al Sinedrio e chiamato come Gesù a dare la testimonianza della sua identità di credente, rispettoso della fede di Israele e nello stesso tempo aperto a un di più, che appunto è quello che Paolo ha conosciuto in Gesù. Il testo che abbiamo ascoltato, il versetto 6, ci dice che Paolo fa il suo intervento sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, quindi sembra un po' suggerire che Paolo ci abbia un po' giocato, insomma, no? Sapendo che lì c'era un po' di divisione, abbia trovato la via giusta per creare scompiglio, in qualche modo distrarre l'attenzione da una accusa unitaria nei suoi confronti. E il testo non nasconde questa furbizia con la quale Paolo si mette in campo, ma nello stesso tempo credo Luca ci voglia dire che, al di là della furbizia di Paolo, quello su cui Paolo interviene è esattamente il cuore della testimonianza cristiana, è il cuore dell'annuncio, è il kerigma, è il cuore, il nucleo centrale di quello che è l'annuncio della fede, cioè il fatto che Gesù è risorto dai morti. E Luca lo vuole rimettere ancora una volta di fronte all'attenzione dei suoi lettori. Non possiamo trascurare di vedere che questo annuncio della Pasqua, questo chiamare in causa la risurrezione dei morti, è la forma che Paolo ha sempre usato, che la Chiesa primitiva ha sempre usato per dire di Gesù. Se deve parlare di Gesù, parla di Gesù che è il vivente, che è il risorto. Questo è ciò che la Chiesa primitiva non trascura di dire. E voglio sottolineare questa cosa perché ogni tanto mi interrogo se noi siamo ancora capaci di annunciare, quando parliamo di Gesù, questa cosa. Di Gesù il vivente. Più facile che ci ritroviamo a parlare, ad annunciare, a testimoniare, a raccontare o comunque a disquisire, anche quando parliamo della nostra fede cristiana, di quello che Gesù ha insegnato, della morale che, alla quale ci guida, di quanto il suo insegnamento ci sia prezioso, ma di lui e della sua vita a volte rischiamo di... Su questo rischiamo di avere meno attenzione. Lo penso anche spesso quando, parlando del nucleo della fede con gli studenti con cui ho a che fare tutti i giorni, questo aspetto della risurrezione di Gesù genera sempre un po' di sconcerto, dire ma sarà poi vero, non è che un modo di dire, non è che... Per cui la domanda su che cosa voglia dire che i discepoli abbiano incontrato quel Gesù vivo e risorto è una cosa che sconcerta un po' tanti tra i più giovani con cui ho occasione di parlare quando si parla di che cosa voglia dire essere cristiani. Ecco, e rileggendo questo testo mi ha anche fatto un po' piacere, no? anche per me stesso, insomma, rimettere l'accento sul fatto che noi non stiamo di fronte al ricordo di un maestro che ci ha detto delle cose belle e importanti per la vita, ma stiamo di fronte a lui che è risorto e vivo, al Signore che è con noi. Non è solo il suo messaggio che è con noi, ma è la sua persona. Quindi Paolo appare qui da una parte come l'uomo che incarna la fedeltà di Israele e dall'altra, nello stesso tempo, come il testimone che ha una novità, che è quella della salvezza che ci è giunta da Gesù, che è il risorto. È il testimone che incarna insieme questi due aspetti: rispettoso dell'autorità religiosa della sua tradizione, insieme non vuole tacere ciò a cui la sua vita si è aperta da quel viaggio verso Damasco quel giorno. Lui ha conosciuto il Signore Gesù, in lui mette la sua fede, la sua vita, e dice il testo, chiama in causa la sua rettitudine di coscienza, che rimane anche per Paolo il supremo e insuperabile criterio di giustizia. Anche su questa cosa potrebbe valer la pena mettere un po' di attenzione, perché Paolo con chiarezza dice: io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in piena rettitudine di coscienza. Anche qui noi a volte credo possiamo rischiare di trascurare un po' questo spazio della coscienza, cioè quella verità che si è fatta strada in me perché ho saputo ascoltare, perché mi sono messo a confronto, perché ho cercato, perché mi sono messo sotto la luce di Dio, della sua parola, e allora arrivo a dire così. Paolo molto spesso, anche nelle sue lettere, chiama in causa questa dinamica di coscienza. Noi a volte, nel linguaggio più comune, contrabbandiamo coscienza con quello che potremmo chiamare la voglia, no? Agire in coscienza a volte sembra dire agisco per quello che ho voglia in questo momento, che sento in questo momento. Invece la coscienza è la continua ricerca della volontà di Dio, la continua ricerca di ciò che è bene, sapendo che non è semplicemente quello che mi viene o quello che sento, ma è quello che sto cercando di lasciar crescere in me nella misura in cui do ascolto alla parola, mi interrogo sulla storia, cerco di interpretare i fatti della vita, mi faccio delle domande giuste. A volte magari rimango nel dubbio e ho difficoltà ad arrivare a una conclusione, ma insomma non mi accontento di me stesso per arrivare a determinare che cammino devo compiere. Ecco, anche se così per inciso mi sembrava prezioso riprendere questo modo con cui Paolo si presenta, in un modo così forte, anche di fronte al sommo sacerdote, anche qui di fronte a questa risposta di Paolo, studiosi diversi danno interpretazioni diverse, c'è chi dice ma Paolo qui usa un linguaggio un po' ironico quando risponde al sommo sacerdote, come a dire guarda che se tu mi fai percuotere per così poco non ti stai mostrando come un sommo sacerdote, non mi ero neanche accorto che fossi tu, no? Un po' ironico, visto che poi è furbo anche in seguito quando parla della risurrezione mettendo zizzania tra sadducei e farisei. Qualcuno dice semplicemente no, Paolo non se n'era reso conto, non aveva gli abiti che potevano far riconoscere il sommo sacerdote, a parte che difficilmente poteva non sapere chi fosse Paolo. Comunque risponde così con la forza e la foga con cui si era presentato in mezzo a questa discussione, con questo arresto. Forse questo ci interessa meno. Quello che appare chiaro è che Paolo è così diretto in questa situazione, mette in campo la sua coscienza, dice quello che deve dire, non tace, non sembra non avere più paura di nessuno. E questo proprio nel momento in cui viene per l'ultima volta incarcerato, perché da questa prigionia Paolo non si libererà più. Non è la prima volta, è un'ennesima volta in cui viene messo, viene imprigionato, ma questa è quella che lo condurrà poi a Roma. Salvo tutti i racconti che le tradizioni ci dicono di ulteriori viaggi e movimenti di Paolo, di cui però in realtà noi nulla sappiamo. Qui c'è, potremmo dire, tutta la chiara consapevolezza della Chiesa degli inizi, che quando si trova di fronte a Israele non si pensa mai come una nuova religione, ma si pensa come l'ebraismo che riconosce di essere stato visitato da Dio come il popolo ebraico non poteva immaginare prima, come l'Israele della fede che in Gesù di Nazaret ha riconosciuto il Messia. Ancora una volta questa cosa, Luca, è curioso che Luca nel suo Vangelo ha di fronte soprattutto una comunità di cristiani provenienti dal paganesimo, e anche con gli Atti degli Apostoli i suoi primi interlocutori non sono ebrei, eppure Luca non viene meno ad ogni occasione che ha nel racconto per ridire come la prima comunità cristiana non voglia pensarsi staccata dal cammino della fede di Israele. È la comunità di Israele, del popolo eletto, che riconosce in Gesù la salvezza lungo attesa. Noi oggi siamo, e parlavamo già in qualche incontro precedente, ma è vero, noi siamo abituati ancora, forse troppo, più di quanto dovremmo, a parlare sempre di due religioni, l'ebraismo e il cristianesimo. Non so in quale forma dovremmo davvero, almeno nel nostro immaginario, tenere presente un'idea di differente, perché non possiamo dirci non ebrei, benché non lo siamo per la nostra appartenenza appunto etnica al popolo ebraico, ma non possiamo dirci non figli di Israele, dell'Israele della fede. L'ostinazione dei primi discepoli, che sempre rivolgono il loro annuncio anzitutto ai figli di Israele, risiede proprio in questa limpida coscienza di non inventare nulla di nuovo. I cristiani non inventano nulla di nuovo, ma danno solo pieno spazio al compimento delle promesse che Dio aveva fatto al suo popolo, al popolo eletto. Cristiano è chi riconosce le promesse fatte a Israele si sono compiute anche per noi che magari di Israele non siamo. È questo che dice la prima comunità cristiana, ed è cosa che credo non dobbiamo mai dimenticare. Se questa cosa ci abita dentro bene, allora possiamo meglio comprendere quel rinnovato segno di vicinanza che Paolo sperimenta, così come è narrato al versetto 11, l'ultimo che abbiamo letto questa sera. Il disegno di Dio si compie e camminerà ancora, non contro, ma oltre l'elezione perenne di Israele. Anche il linguaggio qui è molto chiaro. Coraggio. Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. È proprio il ponte da Gerusalemme, la fede di Israele, a Roma, che vuol dire il mondo, che vuol dire tutto l'impero, che vuol dire l'annuncio per tutti, l'annuncio universale. Questo ponte che Luca getta riportando queste parole dette dal Signore a Paolo, sono il ponte verso l'universalità. Rimane Israele, come abbiamo detto, ma qui c'è di fronte il mondo intero. C'è davvero di fronte quella parola di Gesù: vi sarete testimoni fino ai confini della terra. E qui Luca dice: guardate che adesso questa cosa si sta realmente realizzando, si compie. E lo dice il Signore a Paolo. La città Roma parlare di Roma è un ulteriore invito a tenere lo sguardo su questa buona notizia, che ha un valore universale, non esclusivo. Nessuno è escluso da questa buona notizia. Luca, che scrive appunto per una comunità di pagani, ha la gioia e la freschezza di comunicare questa cosa. Guardate che tocca anche voi, sono le promesse di Israele, ma riguarda anche voi, non ne siete esclusi, gioitene. Nelle pagine che seguono c'è un grande trambusto di audizioni, di interrogatori, a volte anche di esposizioni, quasi a soddisfare la curiosità di vari personaggi che entrano nella storia degli Atti degli Apostoli. Paolo, che è prigioniero, troverà folle che lo cercano, che vogliono sapere dov'è, tentativi di ucciderlo, di fare appunto un agguato nei suoi spostamenti. Avrà ripetute udienze in cui appaiono diversi accusatori, ci saranno autorità religiose, ci saranno autorità civili, ci saranno uomini e donne importanti solamente curiosi di vederlo, di ascoltarlo, di discutere con lui. A volte sembra quasi un po' un circo, no? Che si muove attorno alla figura di Paolo. Ci sarà Anania, ci sarà Tertullo, ci sarà Felice, Drusilla, Lisia, Festo, Agrippa, Berenice. Se non l'avete già fatto, leggete tutte queste pagine che seguono, no? Che sono appunto questo inseguimento di discorsi, di incontri. Un lungo movimento che dura 2 anni, perché Luca lo fa scivolare via, ma sono almeno 2 anni quelli che Paolo passa in prigionia prima che qualcosa cambi e venga appunto spedito verso Roma, perché poi anche lì non ci arriverà così facilmente. Ecco, in tutta questa cosa, in tutto questo ampio movimento, c'è quella meravigliosa buona notizia del versetto 11. Dio non si lascia scomporre nel suo disegno di salvezza. C'è quel coraggio. L'hai fatto qui, lo farei anche a Roma. È Dio che dice: guarda, io ho un disegno per tutti, arriverà. Lo farai anche a Roma, e dire: il mondo intero sarà raggiunto da questa notizia. Io ce l'ho in mente, dice il Signore. Sono io che seguo questa cosa. Per cui a te dico solo coraggio. Paolo sta pensando di andare a Roma da prigioniero, non da evangelizzatore. Poi lo vedremo la prossima volta, riuscirà a fare tutte e due le cose insieme, pur limitato. Però questo versetto 11 messo lì dopo tutto questo discorso è proprio di una solenne, meravigliosa semplicità, e dà l'immagine di che cosa la Chiesa degli inizi sentiva di sé. Come si leggeva, cioè dentro la figura di Paolo c'è l'immagine della Chiesa degli inizi che si interpreta dentro le fatiche, le chiusure, le ostilità, dentro questo difficile equilibrio tra continuità di Israele e cambiamento e rinnovamento, dentro questa situazione ancora in divenire, perché poi sappiamo che qui siamo ormai verso la fine del Libro degli Atti, il Libro degli Atti non finisce, ma rimane aperto e non ha una conclusione, rimane un po' tronco. E, ecco, sentire questa parola del Signore, coraggio, dice un po' che cosa sentiva di sé la Chiesa degli inizi, che si percepiva come una comunità serena, appassionata al suo annuncio, non timorosa e anche con questa carica ideale del dover arrivare a tutti, del dover andare fino a Roma. È proprio la bellezza della Chiesa che sente una forza serena e decisa perché sa di avere il Signore accanto, perché sa che nelle avversità il Signore non verrà meno. Perché questa parola coraggio se la sente sempre all'orecchio. È una comunità che non ha paura, è una comunità che ha il coraggio di progettare un futuro inimmaginabile alla luce del solo presente. Come si può dire di un Paolo in catene, avversato da tutti, che si ritroverà nel cuore dell'impero a portare ancora questa buona notizia? E invece lo farà, ed è proprio l'immagine della prima comunità cristiana che sta in mezzo a tante difficoltà ma non smette di progettare qualcosa di grande. Ci fa un gran bene questa cosa, perché a volte noi ci diciamo siamo pochi, non è più come un tempo, questa cosa non funziona più, da questa parte mi sembra di non riuscire, non riusciamo più a raggiungere certe persone, dovremmo avere sempre comunque questa carica che sa guardare avanti, ma non perché abbiamo in mano tutti i risultati delle nostre indagini che dicono sì, con questi strumenti, con questo meccanismo, con questa metodologia, con questo noi arriveremo, ma perché abbiamo in orecchio quel coraggio di cui gli atti ci riportano, che ciò che stava all'orecchio di Paolo. Per questa ragione dovremmo progettare. Ma quando dico progettare vuol dire sognare in grande quello che sarà, non smettere di immaginare un percorso più bello di quanto l'analisi del momento presente ci permette di considerare, come è accaduto per la Chiesa degli inizi. Il percorso da Gerusalemme a Roma è proprio questo allargamento continuo dei confini dell'evangelizzazione. Lì Paolo avrà ancora un ruolo. Di me sarete testimoni fino ai confini della terra, che per noi oggi vuol dire anche per noi oggi vuol dire fino ai confini di tutto ciò che è umano, perché poi noi magari non mettiamo dei confini geografici, ma mettiamo dei confini a volte che tracciamo sulla vita delle persone, sulla possibilità o impossibilità, sulla dignità o indegnità delle persone, sull'opportunità delle situazioni o l'inopportunità di alcune situazioni. Noi tracciamo dei confini incerti, cioè dei confini interni, dicendo chi può essere raggiunto, chi no, chi merita, chi non merita, chi potrà mai essere nelle condizioni di cogliere e chi invece, poveretto, non è destinato a comprendere nulla. A volte noi tracciamo questi confini, dimenticando che fino ai confini della terra vuol dire che non c'è nessuno che sia escluso, non c'è tratto umano che non sia raggiungibile da questa notizia che è buona. L'incoraggiamento offerto dalle parole del Signore è la certezza su cui si appoggia la Chiesa, su cui si appoggia ogni credente, anche di fronte a scenari meno favorevoli o apparentemente ben poco promettenti. Se vogliamo rinnovare il cammino del nostro essere Chiesa, e se vogliamo custodire la speranza, forse dobbiamo, non dico non fare le nostre analisi, facciamole, ma non tiriamo la linea di somma alla fine delle nostre considerazioni, perché la forza per rinnovare il nostro cammino, per custodire speranza, andrà cercata sempre lì, in quella parola che incoraggia, non altrove, o in quell'invito che anche una promessa con cui Gesù dice testimoni di me fino ai confini della terra. Anche le chiese di oggi sono chiamate a far crescere e a custodire questa stessa fiducia serena e lungimirante. E se posso permettermi di buttarla qualche domanda, non perché siano le domande che poi ci saranno nei gruppi, però sono domande che un po' mi vengono anche per me, e domandarmi che cosa c'è che ci sta spaventando oggi, se c'è qualcosa che ci spaventa, e però insieme anche che cosa c'è, se c'è qualcosa che ci sta incoraggiando oggi, che cosa ci dà coraggio, ci aiuta a risentire questa parola coraggio, e che cosa rischia di bussare così forte dentro di noi da chiudere le nostre orecchie di fronte alle parole di incoraggiamento del Signore. Cosa ci spaventa, cosa ci incoraggia? E mi fermo qua questa sera.